Allora, in questo momento chi viene chiamato istruzione nel linguaggio degli esercizi ignaziani, lo dico soprattutto per chi fa per la prima volta gli esercizi, non è un momento di, più tematico, di contenuti, come abbiamo vissuto quello di stamattina, anche se stamattina era il primo introduttivo, quindi ho fatto anche molto di metodo, no? Però già a partire da oggi pomeriggio e già stamattina poi sempre per le cosiddette meditazioni, quella del mattino e quella del pomeriggio, offriranno più del materiale su cui andare a pregare, parola di Dio su cui pregare. L'istruzione vuole essere un aiuto a riflettere su che cosa stiamo vivendo, sulla modalità, sul metodo. E, per cominciare, per dire, stiamo pregando, tentando. Cos'è la preghiera? E di per sé la preghiera è uno di quei concetti così fondamentali che non si possono descrivere, meglio definire in maniera assoluta, no? Cioè, per dire, una cosa è da A fino a B, questa. E la preghiera, ci sono delle descrizioni. Che no, ma mai nessuna è esaustiva, è un po' come la vita, come l'amore, no? Cioè, chi può dire da B cos'è l'amore, no? È quel mistero grande, così anche la preghiera. E, i padri dicevano la preghiera è un po' il respiro dell'anima, e ricordando un po' quella definizione che anche di Paolo, no? Dell'uomo che corpo, anima e spirito, e allora dicevano così come la nostra dimensione della corporeità ha bisogno di mangiare, di dormire, no? I nostri bisogni più fisici, e come anche la dimensione dell'anima sarebbe un po' più psichica, potremmo dire oggi, no? Per cui noi ricordiamo, pensiamo, no? C'è tutto un mondo psichico che, no? Così che ha bisogno di essere messo in moto, così c'è uno spirito, la parte più profonda, che ha bisogno di dire Abba Padre, Abba Padre. Cioè uno spirito che ha bisogno della relazione, della vita nella relazione. E allora la preghiera è qualcosa di fondamentale. Pensate, no? Cioè, appunto, molte volte ce l'hanno parlato come qualcosa che bisogna fare perché la tua azione abbia senso, perché la tua azione abbia forza, no? Come dicevo anche stamattina, quasi come la benzina per far andare avanti la macchina, no? Invece la definizione antica e anche quelle definizioni che vi davo stamattina, scavandoci dentro, no? Sono anche quella di Basilio, la richiesta a Dio per le cose utili, eh? E la sapienza nella Bibbia è tutto un insieme di conoscenze che vengono dalla pratica, dall'esperienza, dalla riflessione, che ti dovrebbero aiutare ad arrivare a un risultato concreto. Un buon falegname, no, ha fatto a scuola. È stato sotto un buon maestro, ha imparato, ha l'esperienza, ci ha provato lui, ha fatto i suoi errori, no? Per poi arrivare a farti un bel mobile. E così tutti i mestieri hanno bisogno di sapienza per essere efficaci, per arrivare a un risultato utile, no? Concreto. E come la vita, perché la vita è un mestiere. E quindi come lavorarla? Come lavorare la nostra vita? E in un modo che non solo ci porti un risultato utile, concreto, cioè di vita, no? Ci porti vita, ma che ci porti una vita già oggi che sa di vita eterna. Cioè che sappia di qualcosa che la morte, che pure incontreremo, non avrà l'ultima parola. Su quella bellezza di una vita che, non in maniera assoluta, ma almeno un po' stiamo gustando. Allora c'è una sapienza, no? Biblica, una sapienza che aiuti, che dà a imparare, che nel nostro mestiere. Per cui è interessante la preghiera e la richiesta a Dio di cose utili, che ci diano quella sapienza che ci porta alla vita, quel cammino che ci porta alla vita. Quindi, ecco, la preghiera biblica è una preghiera che si fonda sulla fiducia che ci sia un Dio vivente e che vuole parlare con noi, si rivolge a noi. Non parla in generale, anche nella Bibbia Dio non parla in generale, Dio parla sempre a qualcuno. Parla a Israele, parla ai profeti, parla, no? Dio parla sempre a qualcuno, non è di quelli che parla in generale. E quindi, come dire, atto di fiducia, che c'è un mistero di Dio che vuol parlare a me. Quando dico a me, ciascuno mette il suo me. È un atto di fiducia. Come dire, è un rischio. Cioè, voi sapete, no? Tante volte utilizziamo la dizione credenti non credenti, anche qualcuno che incontriamo ci dice no guardi io non sono credente, no? Cioè, poi incontriamo anche quelli che ci dicono io sono credente ma non praticante, che vuol dire non sono fanatico, no? Cioè, non sono come questi. E di per sé l'atto di credere è un atto di far fiducia, è un atto umano. Chi di voi si è sposato, chi di voi ha iniziato una relazione importante nella vita, no? L'ha fatta facendo fede che quello che l'altra ti diceva è quello che tu sentivi. Anche lì è un atto di fiducia. Fosse, no? Ed è un rischio. È andata, non è andata, cioè, no? Ma è un rischio. Così il credere che c'è un Dio vivente che ci parla. C'è un padre della Chiesa di cui non ricordo il nome, e gli anni passano anche per me, che diceva che il credere in Gesù è il bel rischio. Il bel rischio. È un rischio. Per cui anche noi stiamo rischiando in questi giorni, giocando dei giorni della nostra vita qui, del nostro tempo, rischiando e facendo fiducia che ci sia qualcuno veramente vivo che ci parla. E allora, per sperimentare che uno ci parla, sta parlando a me, cosa bisogna fare? Bisogna prima di tutto, no, esercitarsi nell'ascolto. Perché se voglio sentire che uno veramente sta tentando di dirmi qualcosa e capire che sta parlando a me, devo naturalmente, no? Fare tutta un'attività. Anzi, la scrittura ci dice che in principio era la parola. In principio c'è questo mistero che ha parlato, che ci ha pronunciati. La creazione, il racconto, ricordate di Genesi 1, è un racconto di un Dio che crea attraverso la parola. E se ci pensate anche i nostri mondi nascono sulle parole, anche le nostre relazioni si fondano sulle parole che a un certo punto creano relazione, vita, no? E quindi l'ebreo antico ha accolto che prima di tutto c'è stato qualcuno che ci ha pronunciati, che ha detto il nostro nome. Noi ci siamo perché lui ci ha chiamati. Bellissimo questo, no? Ci ha chiamati alla vita. Per cui se in principio presso Dio è la parola, in principio presso l'uomo è l'ascolto. Per cui anche qui noi ci esercitiamo nella fatica dell'ascolto. Nella fatica dell'ascolto. Ma il nascere alla vita è un qualcosa di faticoso. No, poi ci sono tutti i metodi oggi, no? Però è qualcosa di faticoso, perché entrare in un ascolto, no, di una parola che mi viene rivolta, in una fatica di tentare di ascoltare, di capirla, di comprenderla. Quindi quello che stiamo facendo, no, vedete tutto il tentativo di quindi e devo, ecco, come dire, l'impegno che ci stiamo mettendo ci aiuta e aiuta l'un l'altro, eh? Ci aiutiamo vicendevolmente anche proprio attraverso il vedere un mio fratello, una mia sorella che sta tentando di fare sul serio. Io sono un prete e posso parlare male dei preti perché faccio parte della categoria. Però, ce ne sono, quando parlo, naturalmente parlo in generale, però poi ci becco, non è che, però ci sono anche quelli bravi. Però per dire, a volte i ritiri dei preti, gli esercizi dei preti sono silenzio, cioè, quindi a volte anche almeno non so da voi, ma da noi in Puglia i ritiri che si fanno classicamente in avvento, in quaresima, in cui il parroco invita qualcuno da fuori a fare il ritiro alla parrocchia, si risolve sempre in una parola di chi viene chiamato, no? Quindi vado a fare un po' la conferenza. Dopodiché io dico sempre: ma facciamo 20 minuti di silenzio, un quarto d'ora di silenzio, cerco di tratteggiare, no? E finisce sempre a tarallucci e vino, no? C'è melanzane ripiene, cioè noi in Puglia ci trattiamo bene. E quindi così, no? In un ritiro con non faccio nomi, con dei preti, è presente anche il vescovo di una diocesi, io sapendo che avevo intuito che silenzio completo non ci sarebbe stato, e allora ho tentato di venire a patti, ho detto proviamo dalla meditazione del mattino fino alla messa prima di cena di fare silenzio, poi dopo cena potete parlare anche fino alla colazione, no? A pranzo metterò una musica, silenzio. Arriviamo a questa cosa, metto la musica, mi siedo accanto al vescovo che subito comincia a dirmi: beh, a Bari come va? Come si dice a Bari? E poi i preti alla fine mi hanno detto: sa padre che si parla molto bene con la musica di sottofondo, la metta, ci aiuta. Però non tutto è così, perché poi sono andato in un'altra diocesi dove già mi mettevo male e invece mi hanno edificato. Anche i preti riescono a pregare, ogni tanto riescono a pregare. Per cui, questo per dire, no, questo impegno che noi stiamo mettendo, aiutati da un metodo, e vediamo se riusciamo anche a fare una stampa, in modo da dare a ciascuno un foglietto, in modo che potete avere meglio i diversi passi. E quindi, ecco, questo esercitarci nell'ascolto, no? Esercitarci nell'ascolto. Fra l'altro, quello che sperimentate già, sperimenterete in questi giorni, è che il clima generale di silenzio vuole aiutare, come dire, a quell'ascolto di una parola che non ci parla solo in quell'ora di silenzio. Noi facciamo un esercizio, cerchiamo di metterci in ascolto lì. Ma il fatto di avere il pranzo in silenzio, la cena in silenzio, avere questi momenti, come ci mette in un atteggiamento che ci permette, perché questa parola è come un seme, no? Che nasce, germoglia e poi ci parla in qualunque momento della giornata. Poi torna. Anche magari se di notte vi svegliate un momento, eccetera, quella parola può riemergere. Allora, questo per dire, no, anche il senso di un clima generale, appunto, di silenzio. E questa parola che però noi cerchiamo di ascoltare e che ci viene rivolta non ci schiaccia, non ci ammutolisce. Per quello l'altra definizione che già vi davo stamattina, preghiera come colloquio con Dio. È una parola che ci interpella, fra l'altro molte volte nella Bibbia il Signore, quando l'uomo si presenta davanti a Dio, Dio gli domanda, gli dice: che c'è? Che vuoi? Cosa desideri? No. Cioè vuole che noi parliamo a nostra volta. È bellissimo questo, no? Perché le dittature, e come sappiamo non siamo esenti da tempi, no, ne abbiamo viste di terribili, però sembra che non finiscano mai, non hanno bisogno di ascoltare, no? I dittatori, le dittatrici dicono, loro sanno tutto, no? E quindi c'è solo bisogno di eseguire. E il Dio di Gesù Cristo è invece un Dio che interpella per un dialogo, per un colloquio, per un ascolto reciproco. Che bello, no? Che lui vuole ascoltarci. E alcune volte, no, pensate, c'è stato un po' detto, presentato questo Dio onnipotente, onnisciente, che uno dice, chi vado a parlare? Lui sa già tutto, no? Chi vado a chiedergli? Lui sa già tutto. Ma non è Dio biblico, perché il Dio biblico è un Dio che, fra l'altro, è un Dio casto. Casto significa che non ci spia dentro, ma ci rispetta. Rispetta il nostro mistero, rispetta la nostra libertà. E per cui domanda. Pensate, nella tradizione ebraica si dice che il primo che prega, la preghiera, cominciando a parlare della preghiera, la prima preghiera per eccellenza la fa Dio. Perché Dio da sempre ci sta pregando. Dio da sempre sta fuori dalla porta del nostro cuore, bussa con rispetto e dice, posso? Allora è molto bello questo, no? C'è questo colloquio con Dio, di un Dio che ci parla, ci chiama a parola. La sua parola non è una parola che schiaccia, ma una parola che dà vita, no? Che accolta non ci distrugge, ma anzi ci permette a nostra volta di parlare. Allora, ecco, no, questo è qualcosa, soltanto qualche battuta su quello che noi stiamo vivendo, stiamo tentando di mettere su e di vivere, no? Personalmente e aiutandoci l'un l'altro, no? E così. E anche questo lo sottolineo di nuovo, scusate, no? Cioè veramente il fatto di il valore di nello sforzo che uno fa sostiene l'altro, no? Noi occidentali siamo più individualisti, cioè nel senso che tante volte uno dice, per esempio anche quando non va a messa, dice no, ma in questo periodo non voglio andare a messa perché non sto bene, perché sto incazzato con tutti, eccetera, e perché non voglio prendere in giro Dio. Quando uno dice così, dico, come sei in gamba? Perché sapete, prendere in giro Dio non è da tutti, no? E nella tradizione orientale, che sono più in senso comunitario, loro dicono, quando proprio non stai bene, va alla preghiera della comunità, perché la preghiera degli altri ti porta. Così come tu porti gli altri quando stai bene, cammini, così sono gli altri con la loro preghiera. E quindi credo che anche questo, e ciascuno nella sua fatica, nella sua ricerca, nel suo percorso, in qualche modo, no? Quello che riceve va a beneficio già delle persone anche con le quali stiamo condividendo questa esperienza di preghiera. Non è poco, no? Ci credo veramente. E quindi questo. L'altra cosa che noi stiamo facendo, cioè nel senso è un tempo di preghiera che stiamo chiamando esercizi spirituali ignaziani. E esercizi già dice appunto quello che stavamo ripetendo, cioè già che c'è un esercizio. Ignazio dice così come il nostro essere nel corpo, no, ha bisogno di esercitarci, no? E anche con l'età lo sappiamo, quando cominciano i dolori, la schiena, le cose, no? E camminare, eccetera, eccetera. Così, no? La nostra, lui la chiama anima, diciamo il nostro cuore, la nostra intimità, la nostra coscienza, ha bisogno, no? Di esercitarsi. Lui dice nei diversi modi, che sono la contemplazione, la meditazione. E tra l'altro non dice l'ascoltare omelie, perché nel senso che l'ascoltare omelie è spesso un'attività così passiva, cioè no, che uno sta lì, si rilassa, pensa ad altro, e per cui invece c'è l'idea di un'attività e di uno sforzo. La vita spirituale, potremmo dire la vita, è come un remare su una canoa andando su un fiume controcorrente, no? Per cui la corrente viene di là e tu vai avanti, a volte la corrente è più tranquilla, vai meglio, a volte la corrente è più forte e vai, no? Fai più fatica, per cui tu fai fatica, vai avanti, se poi a un certo punto dici, ok, no? Ho fatto un po' di strada, no? Mi rilasso un po', adesso sono arrivato, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, no, potremmo dire che questa è la vita. Questo non significa che poi non abbiamo bisogno di momenti, no? Che proprio, ma la vita è una qualcosa di dinamico, e così sono gli esercizi. Le relazioni sono sempre cose vive, dinamiche, nel momento in cui tu le dai per assodate, cominciano a morire. Bisogna sempre lavorarle, no? E allora ecco, quindi quella fatica di questo, la fatica di toccare, poi torneremo ancora su questo, il campo di battaglia del nostro cuore, e come sapete nella tradizione spirituale cristiana ci sono libri interi e tante cose belle sul combattimento spirituale, in cui si dice che la vita cristiana è una lotta continua. Una lotta continua. Quindi perché andare nel cuore significa entrare nel profondo di noi, dove si gioca tutto, dove qualcuno ci parla, e allo stesso tempo dove ci sono tutte le nostre paure, tutti i nostri tentativi di fuga, tutte le nostre trappole, eccetera, eccetera. C'è una definizione di un monaco antico che, a proposito del fatto, ricordando l'inizio in cui insieme ai suoi amici avevano deciso di cominciare una vita monastica, diceva: decidemmo con determinazione di percorrere la via interiore. Mi colpisce sempre questo: decidemmo con determinazione di percorrere la via interiore. Ecco, la via interiore, esercizi spirituali, e qui mi fermo su questa cosa, e per stamattina, spirituali che come sapete non significa quello che comunemente significa spirituale, perché nel senso che quando nella nostra cultura si parla di cose spirituali, no? Normalmente ci viene sempre da guardare un po' in alto, no? Perché le cose spirituali, eleviamo i nostri cuori, no? Eleviamo i nostri spiriti, no? Al Signore, eleviamoci, per cui c'è uno spirito che sale su e dall'altra parte c'è un corpo, una materia che tira giù. Per cui tanto che a un certo punto bisogna, come dire, no? Liberarsi da tutto ciò che ci appesantisce per essere sempre più spirituali. Nelle parrocchie, se vedete, no, delle signore o dei signori, tutti molto ascetici, sempre col sorriso accentuato, cioè accennato meglio, non troppo, cioè così, no? Persone che stanno, oppure gli offrite un bicchiere di buon Barolo o di primitivo in Manduria, che non stiamo parlando di poco. E gli offri anche dall'altra parte un tavernello. €1,50, non lo so, e dico, per me è la stessa cosa, perché io sono distaccato dalle cose di questo, no? Cioè, quindi normalmente tu si intendono le persone spirituali in questo aspetto. Allora, questa visione della spirituale come qualcosa che si stacca già dalla terra, che appartiene già al cielo, non è biblica, non è biblica. Viene dalle nostre radici filosofiche greche, che vedevano appunto questa distinzione tra un'anima pura, fina, e dall'altra parte un corpo nel quale l'anima è stata ingabbiata, no? Per cui tutto quello che ha a che fare col corpo era sempre qualcosa di peccaminoso. E come Chiesa un po' stiamo andando avanti, un pochino rispetto a questo, cioè, però l'idea è sempre che... che ci siano dei cristiani di serie A che qui sarei io, nel senso che se non vedo preti o suore, cioè i consacrati, cioè quelli che sono consacrati. E voi, che non vi sapete tenere, infatti vostri, quindi quelli, i laici, cioè che... E questa cosa, che pur da una parte la Chiesa sta dicendo che è da superare, però un po' ce la portiamo dietro ancora, no? E questa non è la visione, biblica, perché intanto spirito, la parola spirito, ruach, non significa, no, un qualcosa di impalpabile, immateriale, qualcosa che non tocchi, qualcosa di spirituale, immateriale, ma significa qualcosa che ha a che fare col soffio, con l'aria che si muove, con il respiro. Vedete, non la tocchiamo, ma è concreto, respirare, l'aria è concreto, no? E chi respira, come noi in questo momento, grazie a Dio, chi respira è vivo. Oggi è domenica, faremo il... oggi è domenica, sì. No, perché ieri sera abbiamo detto il credo, ma perché abbiamo celebrato la prefestiva. Oggi diremo di nuovo il credo. E cosa diremo quando arriveremo allo Spirito Santo? Credo nello Spirito Santo che è il Signore. Per cui è diverso pensare allo spirituale come qualcosa che astrae rispetto, no, alla qualcosa che è immateriale, è diverso pensarlo come qualcosa di vitale. Quindi gli esercizi spirituali sono esercizi per la vita, no? Essere una persona spirituale non significa essere una persona, no, ma essere una persona spirituale significa essere una persona viva, viva. Questo mi piace molto, sarebbe un obiettivo della mia vita, cioè riuscire ad essere una persona viva. È bello perché, poi torneremo anche su questo, anche nella Bibbia non c'è tanto l'indicazione della, come dire, degenerare a tutti i costi, del mettere al mondo figli tutti i costi. C'è la questione dell'essere fecondi, questo sì, fecondi, cioè di essere persone vive, al di là che si generi o che non si generi figli, per tanti motivi, per scelta, perché la vita è andata così, per la, no? E per la Bibbia è importante essere fecondi, cioè essere vivi che danno vita. Se ci pensate, questo è bello, perché allora significa che fino all'ultimo momento della vita, no, potremo lavorare, sperare di essere sempre più vivi per dar vita. Va bene, allora ci fermiamo qui, continueremo con queste riflessioni nei prossimi giorni. Buon pranzo.